Mercoledì 8 aprile 2020. Nell'incontro di questa sera pregheremo e contempleremo il brano di Matteo nel quale si racconta della flagellazione di Gesù per mano dei soldati di Pilato, soldati romani. Vorrei, come premessa e in modo che non interferisca con la nostra preghiera, ma che in qualche modo la prepari e ci dia consapevolezza di quello che è accaduto, descrivere un attimo come si svolge la flagellazione, che cos'è, che cosa comporta esattamente. Allora, è una punizione inflitta con la frusta e da flagellazione arriva flagello, con uno strumento che forse non ai tempi dei romani o ai tempi di Gesù, ma si chiamava, insomma, oggi si chiama gatto a nove code, ed è una frusta fatta da strisce, sottili strisce di cuoio alle cui estremità erano legati artigli di metallo, ossa di pecore o palline di piombo che laceravano in profondità le carni del condannato che spesso moriva. La flagellazione avveniva in pubblico, quindi i corpi di uomini e donne erano esposti, era un'occasione anche di raduni, una dimostrazione di quello che capitava e un'umiliazione pubblica delle persone. È stata, come tipo di punizione, è stata in Inghilterra soppressa nel 1948 e nelle prigioni nel 1967. Veniva praticata praticamente in tutto il mondo, nell'esercito, nelle prigioni, contro gli schiavi, nelle colonie, e appunto riguardava tutti. Oggi è ancora praticata dai tribunali di Singapore, Brunei, Malesia, Indonesia, Tanzania, Zimbabwe e in alcuni paesi arabi. In Israele la Torah, non la flagellazione con lo strumento, appunto con questo tipo di frusta, ma prevedeva che chi veniva condannato subisse 39 colpi, cioè 40 meno 1, perché il limite massimo era 40, ma veniva fissato appunto a 39 perché non si eccedesse oltre questo. Nell'impero romano era praticata prima della crocifissione, che era una forma di condanna e di esecuzione a morte caratteristica, la crocifissione dei romani, e dedicata ai non cittadini romani. Due littori, quindi due soldati, ma potevano anche essere quattro o sei, si alternavano per colpire alla schiena, dalla schiena fino alla pianta dei piedi, e avevano la totale discrezione di quanti colpi dare. Si chiamava anche mezza morte, perché molte persone subito dopo morivano, ma era un'attenzione specifica dei romani quella di flagellare non causando la morte, ma preparando come preparazione a una sofferenza estrema e pubblica che preparava alla crocifissione. Svetonio, Livio, Cicerone e Giuseppe Flavio parlano di questa esecuzione, quindi storicamente accertata. Un dato impressionante è che nella terza rivolta degli schiavi, dal 73 al 71 a.C., condotta e guidata dall'ex gladiatore Spartaco, Crasso fece crocifiggere 6.000 persone lungo l'Appia Antica. I corpi, quindi, erano martoriati, no? Erano corpi martoriati esposti agli occhi di tutti. Questo è quanto Pilato, è quanto la pena della crocifissione stessa significava per Gesù e significava per tutti coloro che sapevano che essere condannati a morte voleva anche dire passare attraverso la flagellazione. Quindi, mantenendo questa doppia postura di consapevolezza di una sofferenza estrema e appunto di una crudeltà umana estrema che si aggiunge a tante altre crudeltà, ma che assume una forma molto particolare e molto intenzionale, entriamo adesso in questo tempo di preghiera, consapevoli di essere in un tempo di pace nel cuore. E sono due sentimenti che non è così semplice tenere insieme. Iniziamo con la preghiera del Cardinal Martini, come sempre. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Qui dove siamo seduti. E non tanto per nostra comodità, ma per poter essere canali dell'energia di Dio che ci raggiunge, ci attraversa e attraverso noi può toccare altri. Cerchiamo di sistemarci e di essere seduti in un posto nel quale il corpo possa essere più rilassato possibile. E la mente possa allontanare le distrazioni e le ansie e le preoccupazioni il più possibile. È lo strumento principale per far questo è respirare. Dedichiamo qualche minuto a respirare profondamente. A inspirare ed espirare. Raggiungiamo col respiro, con ogni respiro, con ogni ispirazione, tutte le parti del nostro corpo. Invitando le parti che sono tese a rilassarsi, il cuore ad aprirsi, la schiena a rimanere eretta senza sforzo, con il minimo sforzo possibile. Quello che ci attende non è un esercizio di concentrazione. Preghiera non è essere concentrati su un testo sacro o su un'attività, è lasciare che le nostre parole, il nostro cuore si possano muovere leggermente con leggerezza e a sentirsi a proprio agio nonostante le difficoltà, il peso e magari la fatica che ci imporrà quello che ci disponiamo a contemplare. Respiriamo, respiriamo e ci mettiamo alla presenza di Dio. E proviamo a sentire che in questo momento, oltre a noi, qui, anche se distanti, ci sono altre persone come noi nel gruppo che pregano contemporaneamente con la stessa intenzione, con lo stesso desiderio di ricevere pace e di dare pace, di ricevere amore e di dare amore. E in questo momento, se possiamo essere qui, è perché non c'è nulla che ci trattiene dal poter essere qui e dall'avere questo momento di calma in cui nulla ci può fare del male. Ed estendiamo questo pensiero, questo desiderio, perché in un certo senso se tutti fossimo come noi il mondo sarebbe in pace, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri difetti. E quindi con questo pensiero di abbracciare tutti e di invitare tutti, guardiamo con gli occhi della mente, come dire, visualizziamo geograficamente la nostra casa, il nostro quartiere, la nostra città, l'Italia, l'Europa, il Mediterraneo, l'Africa, l'Asia, il Medio Oriente, poi gli Stati Uniti, l'America Latina, l'Australia. L'Estremo Oriente, la Cina, l'India, il Giappone. Entriamo nell'invisibile, entriamo nello spazio prima di tutto e da lontano, come la moderna tecnologia ci permette di fare. Osserviamo il pianeta. E le stelle, la luna, il sole. E chiediamo di poter raggiungere, di poter sentire tutte le entità invisibili che popolano l'universo. Gli angeli, i santi, i morti, i nostri morti, e su, la Santissima Trinità e Dio. Ecco, questo spazio che ritagliamo nella nostra vita, a volte con qualche difficoltà, ci permette di essere in unione spirituale con tutte queste forze, che sono le forze del bene. del passato, del presente, del futuro. E che insieme a noi e più di noi amano l'umanità e l'esperimento umano e si dispongono ad aiutarci a superare questo momento così difficile, così pericoloso, ma anche potenzialmente importante per il futuro dell'umanità. La preghiera preparatoria di Sant'Ignazio. Mio Signore e mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla Tua lode e al servizio della Tua Divina Maestà. La richiesta della grazia per questo tempo di preghiera è la richiesta di grazia che Sant'Ignazio pone nella terza settimana degli esercizi, e quindi ogni volta che si prega si contemplano i misteri della passione di nostro Signore. Scrive Sant'Ignazio: quello che è propriamente da domandare nella passione, dolore con Cristo dolorato, strazio con Cristo straziato, lacrime, intima pena, di tanta pena che Cristo soffrì per me. Vorrei anticipare che se qualcuno di voi non sentirà del tutto questo dolore o non saprà come rispondere a questo dolore, è assolutamente normale, perché stare accanto a tanta sofferenza non chiama a delle azioni particolari, molto spesso chiama a silenzio ed è un silenzio attonito. Il brano dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, versetti 26-31. Allora Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gli esaposero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Immaginiamo la scena e visualizziamo Gerusalemme, pretorio di cui stiamo parlando e dove si è svolto il processo di Pilato. Gli studiosi dicono, molto verosimilmente era il palazzo di Erode. Il palazzo di Erode era un palazzo sontuosissimo, la cui bellezza era sola seconda a quella del Tempio che Erode volle fare costruire. Quindi in parallelo alla costruzione del Tempio, alla ricostruzione, all'abbellimento, all'ingrandimento del Tempio, Erode si fece costruire un palazzo, che era un palazzo magnifico, oggi non esiste più, e viene descritto come fatto da tutto di marmo bianco, rivestito di marmo bianco, con pietre preziose, dei giardini, e nei giardini le fontane e gli alberi sempre verdi, e canali e cisterne e giardini e tante stanze per tanti ospiti decorate di pietre preziose. Ora il palazzo di Erode, dopo la morte di Erode, è diventata la sede del pretorio del governatore romano, quando i governatori romani e le alte cariche romane salivano a Gerusalemme in occasione delle feste. Da qui Erode aveva parlato ai sacerdoti che gli avevano consegnato Gesù e alla folla, che in quanto ebrei non potevano entrare nei recinti, per cui c'era questa divisione. Improvvisamente le due popolazioni, quella dei romani e quella degli ebrei, sono separati da uno spazio. Quindi Erode parla a loro, e quando ha deciso di consegnare Barabba anziché Gesù, fa flagellare Gesù, e quindi ci sono dei diversi spazi. La flagellazione accade in un luogo diverso e ha degli interlocutori diversi. Dove era Gesù fino a quel momento? E quando Pilato consegna Gesù perché lo facciano flagellare, per farlo flagellare, quali sono gli spazi che questo prigioniero attraversa? Chi lo accompagna? Molto probabilmente, non so, possiamo immaginare a dei sotterranei dedicati ai soldati e a questo tipo di attività. E quindi all'interno di questo palazzo magnifico c'è un cuore di terrore, di soprusi giustificati dalla legge romana. E di persone abituate, che per professione fanno questo tipo di lavoro. Proviamo a immaginare questi corridoi e questo corteo. La stanza nella quale Gesù viene portato per essere flagellato. Quanti sono i soldati? incaricati di flagellarlo, i lettori. Sono due o più di due? Quanti anni hanno? Se sentiamo di essere chiamati a farlo, proviamo anche a immaginare la loro vita, da dove vengono, che storia hanno. Che relazione hanno fra di loro? Che cosa li rende così cattivi? E chi è per loro Gesù? Un prigioniero, un condannato a morte come tanti. Qualcuno contro cui sfogare la propria rabbia. Chi è Gesù per loro? Gesù in mezzo a loro viene legato a un palo, a una colonna, qualcuno lo lega. E qualcun altro fa dei gesti, distribuisce i flagelli, osserva questi strumenti, magari si sente fiero di saperli usare. Nessuno degli evangelisti racconta questo momento, il momento della flagellazione in dettaglio. Di nuovo, non è un privilegio gradito quello di entrare in quella stanza. Colpo dopo colpo dopo colpo dopo colpo. Il corpo di Gesù che siamo, che conosciamo, che siamo abituati a vedere crocifisso, le ferite dei chiodi, in realtà dopo la flagellazione era molto peggio di così. E Gesù com'è Gesù? Sa per certo che cosa gli accadrà, che lo attende la croce. È stato insultato, deriso e picchiato già dai sacerdoti e gli scribi. Prima di decidere di consegnarlo alle autorità romane e farlo mettere a morte, dal processo a questa alla decisione finale, Gesù è passata una notte non avrà dormito. È una stanchezza che si aggiunge al dolore. Al senso di abbandono dei suoi, il tradimento, il fallimento. Dopo la flagellazione, scrive Matteo, Gesù viene portato in un altro spazio, in un'altra stanza. E ora ci sono più soldati di prima. Di nuovo c'è un perverso clima di festa tra di loro. Proviamo a vederli. A sentire cosa si dicono. E chi fra di loro decide a un certo punto di ingaggiare questo gioco